al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodio. Ringrazio Alvaro D'Amico, Roberto Bellino per la parte tecnica, con Maria Serena Tuglio, Andrea De Angelis in regia e tutta quanta la redazione del canale italiano della Radio Vaticana, con Federico Piana, Antonella Palermo, Emanuela Campanile e i colleghi del radiogiornale italiano che ci aggiorneranno anche nelle varie edizioni nel corso della giornata. Il commento sulla notizia di oggi è l'annuncio da parte del Papa questa mattina delle sue dimissioni dal pontificato a partire dalle 20 del 28 febbraio prossimo. Noi vogliamo andare ad approfondire questi temi anche su un piano storico, grazie al professor Franco Cardini, docente di storia medievale presso l'Università di Firenze, scrittore. Professor Cardini, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito.
E la domanda nuova, peraltro non molto, perché più volte nel corso degli ultimi tempi si è affacciata questa probabilità, se ne è parlato molto anche proprio a livello di storia, fra gli storici e i teologi. Che cosa ci dice la storia per quanto riguarda le dimissioni di un papa da un pontificato? La memoria va a Celestino V, ma credo che la storia ci possa dare anche qualche altro riferimento.
La storia può dare certamente molteplici riferimenti, anche se naturalmente diverso è il caso di dimissioni spontanee da un lato, sia pure per ragioni che forse saranno chiarite in seguito, o forse alcune di esse resteranno a volte in un riserbo che del resto è legittimo, però questo è un caso particolare, quello di dimissioni diciamo così spontanee, di una sorta appunto di motu proprio, è il caso di dirlo. Dall'altra parte ci sono casi di dimissioni provocate dall'esterno, di deposizioni, il caso famoso di Gregorio VII cacciato dall'imperatore Enrico IV e che poi del resto morì in esilio, ma non rinunziò mai al magistero petrino, diciamo così. Ci sono casi, però bisogna tornare al tormentatissimo XI secolo, al periodo precedente, la grande riforma del pieno medioevo che veramente aprì un capitolo nuovo nella storia del pontificato, e questo accadde a partire dalla metà dell'XI secolo. Prima il papato aveva attraversato un periodo dolorosissimo e complicatissimo, il periodo addirittura della cosiddetta pornocrazia, della sede pontificia, la sede del Vescovato di Roma, dominata e gestita addirittura da alcune signore dell'alta aristocrazia romana, che insomma erano personaggi veramente molto particolari e poco raccomandabili, ma questi sono casi particolari. Celestino V era un mistico, era un uomo, un vero uomo di Dio, ma era anche un uomo che per questo serviva alle cattive intenzioni di molti politici, e bisogna dirlo anche di qualche prelato, i quali pensavano che mandandolo sul soglio di Pietro, siamo alla fine del 200, egli avrebbe fatto poi il loro gioco. Celestino si rende conto di non essere, vogliamo usare un'espressione comune ma francamente molto banale, di non essere all'altezza, diciamo così, del ruolo, si ritira e al suo posto viene eletto pontefice quello straordinario personaggio che era il cardinal Benedetto Caetani, che noi conosciamo come Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante, grande pontefice, anche lui a un certo punto costretto dagli eventi in un qualche modo a tirarsi da parte. Ma in tutti questi casi non calzano, per la verità, rispetto al caso di Benedetto XVI, che è un'altra, che è un, rappresentante di un'altra situazione, quale? Questo ce lo diranno forse i prossimi giorni, non abbiamo ancora tutti gli elementi per poterlo dire. Certamente, ecco, rispetto a Celestino V, che poi noi ricordiamo sempre, ricordando anche Dante, però bisogna tenere presente che Dante, parlando nell'inferno di questo personaggio che, apro le virgolette, cito dal poeta, fece per viltate il gran rifiuto, beh, i commentatori di Dante hanno sempre detto, e non tutti concordemente, che Dante stava alludendo a Pietro da Morrone, cioè a Celestino V, ma per la verità prove sicure e schiaccianti di questo fatto non ce ne sono, è semplicemente molto probabile, e se Dante alludeva a Celestino V stava dando un'interpretazione personale, anche tendenziosa. Dante era un grande poeta, ma non era esattamente un uomo sempre sereno, su un episodio che per la verità resta piuttosto oscuro nella storia della Chiesa. Siamo, ripeto, in tempi, in circostanze e in situazioni che io direi del tutto imparagonabili all'attuale.
Professor Cardini, si è parlato di Papa Celestino V, ma dobbiamo ricordare anche, lei forse prima lo ha citato, Gregorio XII, che tentò di porre fine al grande scisma tra Roma e Avignone. Siamo intorno, certo, al 1400, se non ricordo male.
C'è il caso di Gregorio XII e c'è il caso di tutta una costellazione di pontefici che in quel momento erano stati eletti, e addirittura c'era un pontefice romano, c'era un pontefice che regnava ad Avignon, un gruppo di cardinali, probabilmente anche ben intenzionati, organizzarono un concilio a Pisa da cui emerse un terzo pontefice, e a un certo punto tutto questo creò una situazione veramente ingestibile, ingovernabile, addirittura di guerra civile e religiosa a tre, e si preferì azzerare il tutto e indire quel grande concilio di Costanza, a cui sarebbe uscito poi Martino V Colonna, eccetera, che avrebbe in qualche modo sanato la situazione della Chiesa, oltre ad altre situazioni molto complesse dell'Europa del tempo. C'era il pericolo dell'avanzata ottomana, c'era una quantità di problemi. Lì siamo però, ma anche lì, in un caso molto diverso, la Chiesa letteralmente spaccata in due obbedienze, l'obbedienza romana e l'obbedienza avignonese, una situazione che era cominciata negli anni 70 del secolo precedente e che infatti gli storici chiamano il grande scisma d'Occidente, per distinguerlo dallo scisma d'Oriente, che è quello della metà dell'XI secolo, quando la Chiesa latina e quella greca si separano, pur mantenendo poi una omogeneità teologica e storica che sussiste tuttora. E poi c'è anche, lo chiamiamo grande scisma d'Occidente, perché poi negli anni 30 del 400 ci fu una ripresa, dal 1439 al 1449, una ripresa dello scisma, perché mentre Papa, in quel momento era Papa Eugenio IV, il Cardinal Condulmer, che era pontefice, diciamo, a tutti gli effetti, e decise a un certo punto di chiudere il concilio che in quel momento era aperto a Basilea, di trasferirlo in Italia, in una sede più vicina alla sede naturale di Roma, quindi il concilio si riaprì a Ferrara e poi a Firenze, ma un gruppo di cardinali non stette a quella indicazione, a quella direttiva, mantenne unilateralmente aperto il concilio a Basilea ed elesse naturalmente un altro papa, che era Felice V, che fra l'altro era un nobile signore di Casa Savoia, piuttosto anziano, che poi dopo 10 anni avrebbe rinunziato a questa labile tiara. Però Eugenio IV rimase in carica, diresse il Concilio di Ferrara, diresse anche il Concilio di Firenze. Dall'altra parte, a Basilea, c'erano personaggi di grande spicco, a partire dal segretario del Concilio, che era niente meno che il grande umanista Enea Silvio Piccolomini, che a sua volta sarebbe diventato papa una ventina d'anni dopo col nome di Pio II, e come papa sarebbe stato un papa durissimo.
Professor Cardini, per arrivare a tempi più vicini a noi, parliamo della Seconda Guerra Mondiale, ma qui si è scritto, si è parlato di un documento segreto di Pio XII nel quale si affermava che se il Papa fosse stato rapito dai nazisti, c'era un piano di Hitler, ci dice la storia, Pio XII doveva essere considerato Papa dimissionario. Anche questo è un altro aspetto che la storia ci offre come riflessione.
Beh sì, certamente quello fu un momento molto particolare, ma Hitler in fondo aveva un modello e il modello era Napoleone. Napoleone a un certo punto impacchettò Papa Pio VII e se lo portò in Francia, quindi che Hitler avesse intenzione di fare sul serio una cosa del genere, i contesti sarebbero stati molto diversi. Poi non bisogna dimenticare mai che la Germania era un paese per metà protestante e per metà cattolico, e Hitler, nato cattolico, che peraltro fino all'ultimo momento non cessò mai di pagare la Kirchensteuer, la tassa che era prevista per i culti e che riguardava soltanto i credenti, quindi Hitler, a differenza di tutti gli altri grandi capi del movimento nazista, continuò a pagare le tasse alla Chiesa romana, che è una cosa molto strana. Però io credo che al di là di questi suoi sentimenti, lui era legato molto all'immagine della madre, che era fortemente credente, eccetera. Beh, anche Hitler avesse un po' di paura a muovere una cosa di questo genere. D'altra parte, lui sapeva forse che già Pio XI aveva addirittura prospettato la possibilità di scomunicare Adolf Hitler. E come cattolico Adolf Hitler si sarebbe trovato forse in difficoltà anche con molti dei suoi seguaci se questo fosse avvenuto, quindi non credo che la cosa sarebbe stata così semplice, ma certamente questi documenti che sono oggetto, mi risulta, io non sono purtroppo un vaticanista né un contemporaneista, mi risultano oggetto di studi attualmente, eccetera, sono dei documenti che restano coperti da, non dico segreto, ma certamente un certo riserbo. Qualcosa di questo genere noi possiamo dire che certamente stava profilandosi sia a Roma che a Berlino, ma anche in quel caso la situazione sarebbe stata del tutto imparagonabile con l'attuale. Caso vuole, coincidenza vuole, la storia sa essere molto ironica, che il Papa attuale sia un Papa che ci viene proprio dalla Germania, ma questo è naturalmente è soltanto uno degli aspetti, degli scherzi che qualche volta fa la storia.
Grazie a professor Franco Cardini, docente di storia medievale all'Università di Firenze. Buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Così il professor Cardini, con il quale abbiamo ripercorso alcuni aspetti della storia della Chiesa, che ci parla la storia di dimissioni di un pontefice. Papa Benedetto XVI ha annunciato la sua rinuncia al ministero petrino proprio questa mattina durante il concistoro per tre canonizzazioni. Ebbene, le reazioni sono varie. Noi per il momento andiamo in collegamento diretto con Piazza San Pietro, dove troviamo il nostro Federico Piana, che ci dà il quadro. Anche ci sono molte reazioni, molte di queste anche umane, sia sul piano politico, come abbiamo detto, sul piano storico, sul piano teologico, ma anche sul piano umano. Ecco, Federico, a te la linea.
Allora Luca, siete collegati dalla Piazza San Pietro, dove la notizia è arrivata come una bomba inaspettata. Chiaramente, una nota anche di colore alla sala stampa che è adiacente praticamente alla piazza su Via della Conciliazione. Sono molti i giornalisti che fanno stand-up televisivi proprio per raccontare alle televisioni dei loro paesi quello che è accaduto. Ma quanto a me, ho delle persone che hanno saputo questa notizia proprio mentre erano in visita a San Pietro e li ha colti un po' di sorpresa. Lei è?
Patrizia Sabatino, vengo da Taranto insieme ad alcuni amici. Eravamo dentro San Pietro e vedevamo i tesori di San Pietro quando in un display è arrivata la notizia, si vedeva l'immagine del Papa e sotto la didascalia diceva che per motivi di salute, di mancanza di forze, ecco, diceva proprio mancanza di forze, il Papa avrebbe lasciato. Quindi.
Lei quando ha saputo questa notizia cosa ha pensato? Qual è stato il suo stato d'animo?
Beh, mi ha colto di sorpresa, ma ho pensato subito di aver visto il Papa un paio di mesi fa e di essere tornata qui a Roma e di averlo visto molto stanco. E quindi ho ricollegato e ho pensato che davvero, cioè per motivi di salute, insomma, proprio perché è un periodo particolare, che penso che il Papa si senta anche cioè molto vicino a tutta la cristianità e quindi bisogno proprio di forze per poter affrontare questo momento politico, forse per una questione proprio di grande responsabilità, ecco, per
il Papa. E nel gruppo c'era anche un altro signore che viene sempre da Taranto?
Sì, mi chiamo Mimo Piccini e vengo da Taranto.
Ecco, lei quando ha visto questa notizia, questo scroll sul video che annunciava le dimissioni del Papa, cosa non usuale, cosa ha pensato?
Beh, premetto che pochi istanti prima mio figlio mi aveva mandato tramite WhatsApp questa notizia che pensavamo fosse una burla, perché oggi lunedì di Carnevale pensavamo che fosse una delle solite burle. Però poi, ecco, guardando il display che ci dava questa notizia in diretta del Papa che per mancanza di forze abdicava, chiaramente ci siamo accorti che era un momento storico che abbiamo vissuto con un po' di trepidazione. Devo dire anche che il Papa, quando si è insediato, veniva dopo Giovanni Paolo II, che aveva preso il cuore di tutti noi, e quindi ha avuto una grande difficoltà lui ad entrare nei nostri cuori, e devo dire che dopo tanti anni, dopo forse 7 anni dalla morte di Giovanni Paolo II, pian pianino era entrato nei nostri cuori.
Ci vuole dire qualcosa? Ah, non a voce, ma una signora accanto a lei è la mamma, può farsi anche interprete delle emozioni della figlia. Insomma, lei quando ha visto questa notizia, ha sentito questa notizia, stavate tutti insieme, e che cosa ha pensato, qual è stato il suo stato d'animo?
Salute, forse anche coincidente con la giornata, non si esclude niente però.
Però umanamente, lei insomma è rimasta un po' scioccata, no?
Scioccata sicuramente, anche se questo Papa aveva avuto un'eredità piuttosto pesante, perché l'altro Papa era ben voluto, i miei figli sono cresciuti con l'altro Papa, però più o meno, anche se è un grande teologo, è riuscito a farsi volere bene nonostante tutto, quindi è comunque, per noi che ci crediamo, è stato un momento di shock. Ti dispiace.
Ecco Luca, questi sono i commenti a caldo dalla piazza San Pietro, anche un po' perplessi, un po' dubbiosi, ma insomma questa è la situazione delle persone che sono state colte da questa notizia che è arrivata qui in piazza San Pietro. Io ti do un altro dato, i giornalisti alla sala stampa sono aumentati e sono di tutte le nazionalità, quindi la notizia ha fatto il giro del mondo, sappiamo che è partita con un lancio ANSA brevissimo e poi è arrivata anche alle altre agenzie, quindi la notizia importa come qui anche in piazza San Pietro, persone che si stanno avvicinando adesso, stanno commentando, stanno parlando tra loro, come avete sentito, con varie opinioni.
Grazie Federico per questa testimonianza. Siamo naturalmente in diretta sul canale italiano della Radio Vaticana. Io vado subito in collegamento diretto con Chieti, dove saluto Monsignor Bruno Forte. Ben trovato, Monsignor Forte.
Grazie, buongiorno a tutti. Sì, salve.
Monsignor Forte, una prima sensazione umana davanti a questa notizia che ci riporta indietro di diversi secoli. Noi non siamo abituati a giovani e anziani a notizie di questo genere, almeno per quanto riguarda la storia della Chiesa, anche se sono notizie non nuove.
Sì. L'esempio più famoso è proprio, viene qui dall'Abruzzo, no? Celestino V, Pietro da Morrone, che fu eletto nel conclave con le Maggio all'Aquila e che poi dopo un mese si sarebbe dimesso. Ma adesso, a parte la memoria storica di questo precedente, che proprio Papa Benedetto aveva ricordato in occasione delle celebrazioni centenarie di Celestino, io voglio esprimere un senso di profondo amore nei confronti di questo Papa, che ha saputo guidare la Chiesa non solo con una straordinaria lucidità teologica, ma anche con una prova di fede e di trasparenza e di autenticità, di amore alla verità, anche a prezzo di sofferenze personali che sono di esempio a tutti noi. Io vedo in questo atto, che non mi sorprende, perché conoscendo quest'uomo, questo grande uomo di fede, questo teologo, capisco quello che egli ha voluto esprimere anche nelle parole con cui ha annunciato la sua rinuncia. Io vedo in questo Papa appunto un esempio luminoso di come l'amore a Cristo e alla Chiesa, e per un uomo di fede, un pastore in modo speciale, va al di sopra di tutto. Questo Papa ci ha detto, con le parole rivolte ai cardinali, che pur essendo consapevole che si governa la Chiesa anche pregando e soffrendo, egli, ben profondo conoscitore del nostro tempo, sa che in un tempo come il nostro, con tutte le sfide e le difficoltà che la Chiesa è chiamata ad affrontare, i rapidi mutamenti, le questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di Pietro non c'è il Vangelo, ci vuole vigore del corpo e dell'animo, un vigore che egli dice in me è diminuito tale, in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Dunque un atto di straordinaria onestà, di fede profonda, di amore vero a Cristo e alla Chiesa, che non può che lasciarci commossi, ammirati e nello stesso tempo fiduciosi che il Divino Pastore continuerà a aiutare la sua Chiesa e ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per navigare sulle onde del tempo.
Monsignor Bruno Forte, questo annuncio è avvenuto in un clima di chiara consapevolezza da parte del Papa, di piena libertà e con una dichiarazione pubblica. Eravamo in un concistoro per determinare alcune canonizzazioni in particolare. Che cosa ci dice a questo punto il codice di diritto canonico davanti alle dimissioni di un Papa, anche se dobbiamo aggiungere in epoca moderna?
Ma quello che è logico, e cioè che va naturalmente rispettata profondamente la sua decisione, la sua volontà, che fissata la data di conclusione del pontificato, il Papa l'ha fissata il 28 febbraio alle ore 20, la sede di Pietro è vacante e quindi si procede a quello che nel caso di sede vacante ci chiede il diritto della Chiesa, la convocazione di un conclave e la elezione del nuovo Papa. Dunque nulla cambia rispetto a ciò che avviene in caso di morte di un Papa, con la differenza che in questo caso il Papa che lascia il ministero si ritira in preghiera e continua a sostenere la Chiesa con la preghiera. Egli non avrà più un ruolo pubblico, neanche ovviamente nel conclave, sarà semplicemente un testimone straordinario di fede e di amore alla Chiesa, come lo è stato in tutto il suo ministero, ma direi in una maniera singolare, straordinaria e, per me, lo ripeto, commovente in questo gesto del tutto inaspettato.
Monsignor Forte, sul piano invece della storia del cristianesimo, che cosa significa la dimissione, le dimissioni di un Papa? Che cosa significa? Una maggiore debolezza della Chiesa o una maggiore azione da parte dello Spirito Santo?
Ma guardi, questo Papa aveva parlato dell'ipotesi di dimissioni nelle sue, nei suoi dialoghi con il giornalista tedesco Seibald, ed egli aveva detto chiaramente che mai si sarebbe dimesso in un momento in cui la Chiesa si fosse trovata come agnelli di fronte ai lupi. Cioè in un momento come per esempio è stato quello terribile della tempesta riguardo agli abusi sessuali. Dunque questo significa paradossalmente che se il Papa oggi è arrivato a questa decisione è perché ritiene non solo che le sue forze non sono sufficienti a governare la Chiesa, ma anche che la Chiesa in questo momento non navighi in acque così tempestose da pensare che un ritiro dal pontificato possa essere uno shock devastante. Dunque il Papa ci dimostra due cose: di amare la Chiesa, il Cristo, fino al punto di mettersi da parte perché sente fisicamente di non poterli servire come vorrebbe, come dovrebbe, e dall'altra di aver fiducia che la Chiesa saprà vivere questa fase di transizione con grande fede in Dio sostenuta dallo Spirito.
Grazie a Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto. Buon lavoro a lei, a presto risentirla.
E preghiamo. preghiamo tutti per Papa Benedetto e per la Chiesa. Grazie.
Grazie all'Arcivescovo Bruno Forte. Noi, prima di dare la parola ancora in collegamento, a un altro collegamento, a Eliana Storri, oggi è la giornata mondiale del malato, Eliana Storri è al Policlinico Gemelli di Roma con un ospite, andiamo ancora ad ascoltare brevemente, poco più di un minuto, le voci che continuano ad arrivare da Piazza San Pietro, grazie ad Antonella Palermo e Gian Giacomo Martinetti. Ascoltiamo ancora questo inserto.
Ci sono venuti i brividi immediatamente perché non è una cosa che non ci aspettavamo.
Il fatto che non sia qualcosa di consueto un po' turba, sconvolge, ma incuriosisce anche.
Ma secondo me è una notizia molto commossa, molto sentimentale. Preghiamo per continuazione della sua santità.
Secondo me ha fatto bene.
Beh, a questo punto sì, dai.
Perché ci vuole un papa più giovane, visto che abbiamo avuto sempre papi anziani.
E queste sono alcune tra le tante, tantissime voci, opinioni che arrivano da Piazza San Pietro, molto spesso anche umanamente importanti per le persone che stanno arrivando anche in Piazza San Pietro tra i turisti presenti a Roma. E restate in sintonia del canale italiano della Radio Vaticana. Da Luca Collodi, linea alla rete.